Cari fratelli e care sorelle, vi mando un grande abbraccio nel nome del Signore. È bello poter sapere che siamo tutti uniti nella preghiera in questa preziosa battaglia spirituale, che possiamo comunque insieme, anche se a distanza, lodare e adorare il nostro Signore. Volevo quindi mandare il grande abbraccio spirituale da parte della mia famiglia a ognuno di voi e a quanti ascolteranno queste modeste riflessioni. Vogliamo aprire insieme la parola del Signore nel Vangelo di Marco, il capitolo 1, e leggere i versetti da 40 a 42. Vangelo di Marco, capitolo 1. Leggiamo questi tre versetti, versetti da 40 a 42. Così dice la parola del Signore: venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò, dicendo: se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. La meditazione che volevo condividere con voi ha questo titolo: sperimentare la pietà di Cristo. Cominciamo subito dando una definizione della parola pietà. Consultando un comunissimo dizionario, noi vediamo che pietà letteralmente significa quattro cose principali. La prima è un sentimento di dolorosa e premurosa partecipazione all'infelicità altrui. La seconda, riverenza e devozione. Terza definizione, sentimento di affettuoso dolore. Quarta definizione, commossa e intensa partecipazione che si prova nei confronti di chi soffre. E qui certamente è tutto quello che noi vediamo da parte del nostro Signore Gesù. È una dolorosa partecipazione. Non riguarda la riverenza e la devozione, quella riguarda particolarmente noi come figli di Dio. Gesù certamente dimostra un dolore affettuoso verso questa persona malata. E sì, mostra anche tutta la sua partecipazione. Ma davanti a questi pochi versetti, noi chiediamoci prima di tutto una domanda. La domanda è questa: come possiamo sperimentare questa pietà da parte di Gesù? Nell'atteggiamento di quest'uomo noi vediamo quattro risposte a questa domanda e le vedremo singolarmente insieme. La prima risposta è questa: quest'uomo va personalmente da Gesù. Noi vediamo il versetto 40 cosa dice, vediamo che non è stato Gesù ad andare da questo lebbroso, ma è stato il lebbroso ad andare da Cristo. Versetto 40 dice: venne a lui un lebbroso. E questo, cari fratelli, care sorelle, è un buon punto di partenza. Perché? Perché la scrittura ci attesta, per esempio nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 37, ci attesta che chi va a Gesù non sarà cacciato. È Gesù stesso che dice queste parole: colui che viene a me non lo caccerò fuori. Ed è quello che è successo proprio anche nel testo che abbiamo appena letto. Questa è una considerazione che va al di là di ogni status economico e sociale. Dio non caccia nessuno, indipendentemente da quello che tu hai fatto, indipendentemente da come è stata la tua vita, da quello che hai, dalla famiglia che hai. Se tu vai a Gesù con l'atteggiamento di questo lebbroso, non sarai cacciato. Dobbiamo vedere perché quest'uomo è andato personalmente da Gesù. E qui entriamo già nella seconda risposta. Quest'uomo è un lebbroso. Che chi è il lebbroso? Il lebbroso è molto di più che una persona malata. Il lebbroso è una persona rifiutata dalla società. perché ritenuta impura. Il lebbroso è una persona bandita, nel senso letterale del termine, dalla società. Da un punto di vista epidemiologico, è una considerazione che in questo contesto, nel contesto che come nazione stiamo vivendo, calza a pennello, era una malattia ritenuta contagiosa. Per di più, e qui c'era anche l'aspetto dell'umiliazione, una persona lebbrosa era una persona costretta a vagare, camminare con le vesti strappate e il capo scoperto. Vi invito a leggere a tal riguardo due versetti che troviamo nel libro del Levitico, il capitolo 13. Levitico 13 è un libro che è un capitolo che disciplina anche sotto l'aspetto medico la piaga della lebbra, ma quello che riguarda noi è scritto nei versetti 45 e 46, dove sta scritto: il lebbroso affetto da questa piaga porterà le vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e griderà impuro, impuro, sarà impuro tutto il tempo che avrà la piega, è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori del campo. Ora, leggendo questi versetti, capiamo la criticità di quest'uomo. Non soltanto doveva sopportare la malattia, ma la doveva sopportare da solo. Fra i tanti messaggi che arrivano tramite i media, tramite i quotidiani, riguardo il virus Covid-19, c'è una cosa su cui si vuole fare leva: il fatto che se tu ne vieni affetto e se tu poi ti ritrovi ricoverato in reparti come in rianimazione, in terapia intensiva, tu sei completamente da solo, tu muori da solo. Porto questa testimonianza che ho ricevuto tramite un collega di lavoro. Come colleghi, noi dipendenti pubblici a contatto con l'ASL, per ora siamo costretti a recarci comunque agli uffici, a lavorare a contatto col pubblico. Io personalmente da tempo che sto pregando il Signore che mi protegga, e Lui fedelmente sta esaudendo questa mia preghiera, anche per il bene della mia famiglia. Ma confrontandoci con i colleghi, noi parliamo spesso con i medici, con alcuni che tra l'altro anche a livello volontario vanno in ospedale per assistere questi malati. Ebbene, la testimonianza che vi porto io è questa, la testimonianza di un uomo di 87 anni, completamente solo, e consapevole del fatto che di lì a breve sarebbe morto, cosa che poi è successa. Qui c'è stato un medico che si è impietosito della situazione di quest'uomo, ha visto la disperazione di quest'uomo. Ora, al di là dell'aspetto spirituale, questa è una testimonianza sociale quella che vi sto portando. L'unica cosa che ha potuto fare questo medico per sollevare quest'uomo, perché entrambi sapevano che non c'era più nulla da fare, era fare una videochiamata col cellulare verso la nipote di quest'uomo. È stato l'unico sollievo che c'è stato. Era meglio avere un contatto fisico, ma non era possibile. Quest'uomo è morto vedendo la nipote sul cellulare. Ebbene, chi era affetto dalla lebbra poteva avere una sorte molto simile. Ma di che cosa ci parla la lebbra? La lebbra ci parla del peccato, fratelli e sorelle. Il peccato di cui noi ci siamo macchiati, ci ha separati da Dio, ci ha bandito da Dio. Il nostro peccato, produce cordoglio e disprezzo. E qui adesso uso il tempo imperfetto. Eravamo figli d'ira. Eravamo condannati già a motivo del nostro peccato. Ma cosa è successo poi? È successo che Dio si è incarnato nella persona di Gesù Cristo. E qui Gesù Cristo vede un uomo, la cui carne è consumata dalla malattia. Vede un uomo con le vesti stracciate, vede un uomo abbandonato, ma un uomo che ha preso l'iniziativa personale di andare da lui. E con il giusto atteggiamento, perché, cari nella grazia, chi va a Dio solo per convenienza non sperimenterà nulla. Non ci si può beffare di Dio. Dio non è un portafortuna. Dio è colui che ha risolto il problema del nostro peccato per poterci dare la vita eterna. Dobbiamo vedere la terza risposta sul come possiamo sperimentare la pietà di Cristo. Può sembrare un dettaglio di poco conto, ma non è così. Quest'uomo si butta in ginocchio. È un gesto molto significativo, perché dimostra di prostrarsi davanti a un'autorità. Dimostra di essere consapevole della propria posizione di inferiorità davanti a Gesù. E soprattutto, non tratta Gesù come un suo pari, né come un portafortuna. È consapevole dell'identità di Gesù. Quarta risposta, quest'uomo prega. È un dettaglio molto significativo. Attraverso quel "se tu vuoi" che noi troviamo verso la fine del versetto 40, lui dimostra di non volere imporre la propria volontà personale. Dimostra di volersi sottomettere completamente alla volontà di Dio. Signore, se tu vuoi, se tu non lo vuoi, me ne faccio una ragione. C'è una totale sottomissione e riverenza verso Dio. Ed è interessante il fatto che proprio tramite questa preghiera quest'uomo riconosce che solo Gesù può risolvere la sua situazione. Non dice solo "se tu vuoi", dice anche "tu puoi non guarirmi dalla malattia, fratelli e sorelle", dice "purificarmi". Tramite questa parola noi non vediamo soltanto la guarigione fisica. Purificazione è un qualcosa di molto più forte. È come se noi chiedessimo al Signore: "Signore, non guarirmi soltanto da questo male, ma aiutami a crescere nel mio processo di santificazione, verso me stesso, verso la mia famiglia e verso la mia chiesa locale". Allora, davanti a una richiesta del genere, noi capiamo perfettamente perché Gesù si è impietosito. Versetto 41. E in che modo? Gesù ha steso la mano. Dobbiamo andare oltre l'aspetto fisico di questo gesto. Noi sappiamo tutti cosa vuol dire stendere la mano, ma è un gesto che ha un significato molto più profondo di quanto possiamo immaginare. In Genesi capitolo 19 versetto 10 noi vediamo che quegli uomini mandati da Dio a salvare Lot stendono la mano per proteggere Lot. In Geremia capitolo 1 versetto 9 noi troviamo scritto: "Dio stese la mano e mi toccò la bocca e mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca". In Esodo capitolo 3 versetto 20 è Dio stesso che dice a Mosè: "Stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto". E in Esodo capitolo 10 versetto 22 noi troviamo scritto: "Mosè stese la mano verso il cielo e poi ci fu una fitta oscurità in Egitto", quando cominciarono le piaghe prima della liberazione del popolo di Israele. Noi vediamo quindi che stendere la mano ha un significato molto più profondo. Quando Dio stende la mano, fa una differenza fra il giusto e l'empio. Quando Dio stende la mano vuol dire che vuole mettere la parola e fare in modo che questa parola sia ben fortificata nei cuori dei suoi figlioli. Ma quando Dio stende la mano può anche voler dire giudizio. E quando Dio stende la mano vuole insegnare a noi in modo che siamo noi stessi a stendere le nostre mani nella vita di chi ci sta intorno, per fare quelle buone opere che Dio stesso ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Vediamo quindi al versetto 41 che Gesù impietositosi stese la mano, poi vediamo che lo toccò. Non è neanche questo un dettaglio di poco conto, perché? Perché lebbroso non doveva avere contatti con nessuno, non era assolutamente permesso, doveva essere in uno stato di totale isolamento. Ebbene, cari fratelli e care sorelle, il Signore Gesù in questo modo dimostra la veridicità del cantico del servo dell'Eterno in Isaia 53, versetto 4, dove sta scritto: tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Quindi vediamo Gesù che stende la mano, che tocca il lebbroso e che dice: lo voglio, sii purificato. La risposta letterale alla preghiera del lebbroso: se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Lo voglio, sii purificato. Cari fratelli, care sorelle, Gesù vuole, ha voluto la salvezza dell'uomo, questa salvezza di cui noi oggi ci siamo appropriati. Gesù ha voluto e vuole ancora la nostra santificazione, perché sappiamo bene che la santificazione è anche dinamica, richiede anche il nostro impegno. Ma soprattutto, cari fratelli e care sorelle, ed è per questo motivo che noi lo adoriamo, Gesù ci ha purificato per appartenergli per sempre. E noi qui oggi, seppur con i limiti del momento che stiamo vivendo, noi adoriamo il nostro Dio perché? Perché gli apparteniamo non per un breve tempo, ma per tutta l'eternità. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.